Il radiogiornale.
Guerra tra Iran e Israele, fervono gli sforzi diplomatici, convocata anche l'ambasciatrice svizzera che rappresenta a Teheran gli interessi degli Stati Uniti. Per rafforzare l'esercito, primo via libera da Berna, un servizio di sicurezza obbligatorio unico contro la fusione con la protezione civile, già certo il referendum. Relazioni commerciali internazionali e dazi statunitensi. Sempre il Nazionale, con 5 interpellanze, chiede al governo di valutare più modelli di intervento. In studio Maria Armanda Trezzini. Si moltiplicano gli appelli per evitare che gli Stati Uniti si uniscano a Israele nella guerra contro l'Iran. Si sono espresse anche Cina, Russia e Turchia contro un intervento diretto nel conflitto che potrebbe destabilizzare l'intero Medio Oriente. Ieri la guida suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, è tornata a mettere in guardia Washington, che ha chiesto la resa incondizionata di Teheran. Sentiamo un tratto del discorso che l'Ayatollah ha rivolto alla nazione.
La nazione iraniana si oppone fermamente a una guerra imposta, così come ci opporremo a una pace imposta. Non ci arrenderemo mai. Dire al popolo iraniano di arrendersi non è una dichiarazione ragionevole. Arrendersi a cosa? La nazione iraniana non è una nazione che può essere costretta ad arrendersi. Se gli Stati Uniti dovessero decidere di schierarsi al fianco di Israele in questa guerra, risponderemo in modo adeguato, causando un danno che sarà senza dubbio irreparabile.
L'Ayatollah Ali Khamenei si è rivolto non solo agli iraniani, ma anche agli Stati Uniti. Era inevitabile dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che fra l'altro ha già reagito. Ci riassume il botte risposta Naima Chicherio.
Ma Ali Khamenei ha mantenuto il suo stile solenne, nel suo discorso ha evocato la battaglia di Khaybar del 628, avvenuta quindi all'inizio della storia dell'Islam, in cui Ali, che è il primo imam degli sciiti, combatte e sconfigge una tribù ebraica. Quindi l'Ayatollah ha fatto ricorso alla storia, alla religione, al mito, non solo per dire non ci arrendiamo, ma addirittura per dichiarare battaglia a Israele e anche agli Stati Uniti. Khamenei ha detto inoltre che se gli americani stanno pensando di partecipare alla campagna militare è segno che Israele è debole. Questo elemento, la debolezza, è stato però ripreso anche da Donald Trump, che ha fatto però un discorso molto meno lineare, perché prima ha detto all'Ayatollah se non ti arrendi allora buona fortuna, poi ha detto che l'Iran invece è debole, sente aria di sconfitta e vuole negoziare, cosa che è stata smentita dall'ambasciatore iraniano all'ONU, e poi ha detto nobody knows, nessuno sa cosa farò, e magari non lo sa ancora neanche lui.
Il presidente degli Stati Uniti, sollecitato dai giornalisti, ha ribadito nelle scorse ore di non avere ancora preso decisioni su come procedere, dichiarando che Teheran desidera un incontro e di essere disposto a organizzarlo. Ed è di poco fa la notizia del New York Times che l'Iran potrebbe accettare a breve un incontro ad alto livello per discutere di una tregua con Israele, anche se Trump preme per colloqui incentrati sul programma nucleare. Sempre per quanto riguarda gli sforzi diplomatici, Teheran ha convocato venerdì l'ambasciatrice svizzera che rappresenta gli interessi americani. Sarà consultata per le affermazioni definite irresponsabili e minacciose di Trump. Anche la Russia mantiene i contatti con l'Iran, Israele e il presidente americano. L'ha detto Putin a un incontro notturno con le agenzie di stampa internazionali. Il capo del Cremlino ritiene possibile risolvere il conflitto nel rispetto degli interessi delle due parti. Venerdì mattina, infine, si terrà la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La richiesta del vertice giunta dall'Iran è appoggiata da Russia, Cina, Pakistan e Algeria. Cambiamo tema, continua ad aggravarsi in Ucraina il bilancio delle vittime di uno dei peggiori attacchi sferrati da Mosca contro Kiev dall'inizio della guerra nel 2022. Il numero dei morti causati dai bombardamenti di lunedì notte è salito a 28. I feriti sono oltre 130. Giro di vite sul possesso di armi in Austria dopo la recente sparatoria nella scuola di Graz, che ha causato la morte di 10 persone, il governo ha aumentato da 21 a 25 l'età minima per acquistare pistole e fucili. Nel Canton Soletta prosegue l'inchiesta per chiarire motivi che hanno spinto un 41enne svizzero a uccidere martedì pomeriggio una donna e una coppia di anziani. I tre delitti sono stati scoperti dopo la confessione dell'uomo che ieri si è costituito alla polizia. Il servizio civile è nel mirino del Parlamento. Le Camere hanno dato un primo via libera alle misure per rafforzare l'esercito, compresa la fusione con la protezione civile, contro le quali è già stato minacciato il referendum. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Da una parte le stoccate del Consiglio nazionale il mattino e poi quelle degli stati il pomeriggio. Fabian Fivaco, presidente di Civiva, la federazione svizzera del servizio civile, proprio non si capacita. Lui vede una volontà di smantellamento del servizio civile. A farne le spese, a suo dire, sarebbero gli ambiti della sanità, educazione, sociale. E qui serve una precisazione. Il servizio civile è l'alternativa al militare per chi ha obiezioni di coscienza, mentre la protezione civile, che interviene in caso di catastrofi, è rivolta a chi è giudicato inabile al militare. Ma cosa è stato deciso? Per la maggioranza borghese in Parlamento, troppi soldati passano dall'esercito al servizio civile. Il nazionale vuole quindi ostacoli più alti, prima di tutto l'obbligo di dimostrare un conflitto di coscienza, ma anche un numero minimo di 150 giorni da prestare per chi dal grigio verde vuole passare al civile. Misure discriminanti, secondo Civiva, che ha già annunciato il referendum qualora anche la seconda Camera dovesse approvare la riforma. E non è finita, perché entrambe le Camere hanno intanto approvato di principio una proposta che stravolgerebbe l'attuale assetto, e cioè una fusione tra protezione e servizio civile per creare un unico servizio di sicurezza obbligatorio. Con modalità e conseguenze ancora da capire, toccherà al governo presentare una proposta che quasi sicuramente finirà anch'essa davanti al popolo.
E ieri mattina il nazionale si è concentrato anche sulle relazioni commerciali internazionali, in particolare sui dazi degli Stati Uniti. Per stimolare il governo a valutare diversi tipi di intervento, sono state discusse 5 interpellanze. Alessio Veronelli.
Una scissione netta destra-sinistra sul modo di affrontare l'avvertenza relativa ai dazi imposti o in parte fino al 9 luglio minacciati da parte degli Stati Uniti.
La politica di Donald Trump è una politica di caide dans une cour de récré.
La politica di Trump è quella di un bullo in ricreazione fatta di minacce continue. E la Svizzera cosa fa? Dice di sì a tutto in nome del dio soldo, ha commentato il socialista Samuel Bendahan. Per la destra è però sbagliato agire d'impulso.
Ganz falsch und gefährlich wären kurzfristige populistische Reflexe.
Reazioni populiste affrettate vanno evitate. Sarebbero solo dannose, come spararsi in un piede, ha sostenuto il liberale radicale Beat Walti, rispondendo a chi chiedeva un intervento energico nei confronti della Casa Bianca.
Le Conseil fédéral affirme que sa stratégie pour.
Sì, ha risposto la verde Sophie Michaud-Gigon, ma il Consiglio federale sostiene che le nostre relazioni commerciali devono avere delle basi solide con partner affidabili. Mi sembra che qui tutto sia invece poco chiaro.
Gli USA sind nicht irgendein Handelspartner.
Gli Stati Uniti non sono un semplice partner commerciale, ha detto il democentrista Franz Grütter, bensì il secondo mercato d'esportazione per la Confederazione. Dobbiamo agire in modo costruttivo pensando al futuro dell'industria elvetica. Come proseguire nei rapporti commerciali con Washington resta comunque compito del governo.
La Suisse è preoccupée par les répercussions économiques.
Siamo preoccupati per le ripercussioni economiche che i dazi statunitensi possono avere, sono state le parole del responsabile dell'economia Guy Parmalin. Tuttavia, stiamo parlando di un partner commerciale che è e resterà molto importante. Il Consiglio federale continuerà comunque a difendere in modo pragmatico gli interessi della Svizzera. Tradotto infatti, l'adozione a fine maggio di un progetto di mandato negoziale con gli Stati Uniti per trovare una soluzione all'avvertenza sui dazi. Per il governo, ha ricordato Parmalin, l'obiettivo è tornare alla situazione precedente.
Lo stalking sarà reato in Svizzera. Chi perseguita, spia o contatta ripetutamente in modo inopportuno una persona potrà essere perseguito penalmente su denuncia della vittima. Il nazionale ha affinato i dettagli e oggi è attesa l'approvazione scontata dagli stati. Nel Pacifico si sta rapidamente rafforzando l'uragano Erik, che questa mattina potrebbe raggiungere le coste del Messico anche con la massima potenza. Gli abitanti di Acapulco, già parzialmente distrutta nell'ottobre del 2023, si preparano al nuovo impatto. E ora passiamo allo sport con Elias Bernasconi.
Sì, in apertura abbiamo il basket, perché è stata una serata storica per la nazionale svizzera femminile. A distanza di 69 anni dall'ultima volta, le rossocrociate infatti sono tornate a calcare il parquet di una fase finale di un europeo. Nella partita d'esordio è arrivata purtroppo una sconfitta contro la Grecia, padrona di casa, 87-65 il risultato finale. Oggi alle 16:30 le elvetiche sfideranno la Turchia. Dalla palla a spicchi al pallone, quello utilizzato al mondiale per club dopo il successo per 2-0 del Manchester City contro i marocchini del Wydad, il Real Madrid è stato fermato a sorpresa sull'1-1 dai sauditi del Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi. Da segnalare che gli spagnoli hanno fallito un calcio di rigore con Valverde al 93esimo. Alle 3 di notte scoccherà invece l'ora della Juventus a Washington, gli avversari saranno gli emiratini del Al Ain. Sempre per il calcio, l'urna di Nyon ha parlato. Nel secondo turno di qualificazione all'Europa League, il Lugano affronterà la vincente della sfida tra gli ungheresi della Paxi e i rumeni del Cluj. Agli Europei Under 21 si è invece conclusa la fase a gironi. La Germania, grazie al successo colto contro l'Inghilterra, ha blindato il primo posto del gruppo B. Tutt'altro che blindata la Tour de Suisse, invece la maglia gialla tuttora indossata da Romain Grégoire. Nella quarta tappa vinta dal portoghese João Almeida, il francese è giunto con un minuto di ritardo. L'impegnativa quinta tappa con arrivo a Santa Maria in Calanca potrebbe rimescolare sensibilmente le carte della classifica generale. In chiusura il tennis, a Berlino l'ottavo di finale tra la svizzera Rebecca Masarova e la numero uno al mondo Arina Sabalenka è stato interrotto ieri sera dopo il primo set, un set vinto per 6-2 dalla bielorussa. La sfida riprenderà quest'oggi.
E dopo il contributo di Elias Bernasconi, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo che anche per oggi annunciano generalmente soleggiato in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio cumuli sui rilievi, nella notte a sud minime attorno ai 19 gradi, a nord 14, in giornata le massime raggiungeranno ovunque i 30 gradi. Io vi ricordo ancora che l'informazione torna in diretta ogni ora con i notiziari in onda su Rete 1 e che trovate notizie e aggiornamenti anche sul sito e attraverso le app della RSI. Grazie per averci seguito e buonanotte.